Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo episodio del podcast Grateful Monday. Oggi da sola, senza Francesco, vi parlerò di che cosa vuol dire vivere una vita piena. Vai!
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra di 5 pane e 2 pesci e oggi sono sola senza Francesco e proverò a condividere con voi che cosa vuol dire vivere una vita piena. Allora, è una domanda che è uscita fuori in questo tour di presentazione del libro Tromba amica d'eccezione, questo tour al nord e al centro Italia, adesso manca il sud, tante volte, ed è una domanda che tante persone mi fanno perché io ne parlo, però non si capisce in realtà in profondità che cosa intendo. E quindi ho pensato di dedicare un episodio del podcast proprio su questo argomento, soprattutto perché è la cosa che io sto vivendo di più in Quaresima, cioè che cosa vuol dire vivere una vita piena. Cioè la Quaresima mi sta portando moltissimo a farmi questa domanda e ad andare al centro proprio della mia vita, cioè la mia vita per cosa la voglio veramente spendere. Ecco, io ho una strada, ho 37 anni, grazie a Dio, è da quando ho 15 anni che mi faccio questa domanda, anche un po' prima, una strada più o meno l'ho trovata, l'ho capita. E ho capito che la mia vita è sicuramente spesa nella mia famiglia, con Francesco e i nostri quattro figli, e anche con i ragazzi che incontriamo in questo progetto di 5 pane e 2 pesci, quindi in una maternità allargata, quindi finalizzata ad amare questi ragazzi sconosciuti, voi che ci ascoltate, con il podcast, con gli incontri, con Orette Labora, col libro, con le accoglienze, con tante cose, affinché possa io almeno contribuire a dare una mano, perché le persone possano capire il loro posto nel mondo, cioè per cosa spendere la propria vita. Ma andiamo alla domanda principale: che cosa vuol dire vivere una vita piena? Ecco, durante la presentazione del libro, diciamo, non c'è tutto questo tempo per parlare solo di questo punto, che è enorme. E allora ho pensato anche con Francesco di prendere lo spazio di un podcast. Spero di riuscire a trasmettervi quello che io ho capito in questi anni e soprattutto quello che sto vivendo in questo momento, perché la cosa secondo me che mi piace di più di 5 pane e 2 pesci, che si chiama 5 pane e 2 pesci perché vuol dire condividere quel poco che hai e metterlo nelle mani del Signore, e poi il Signore lo moltiplica per tanti. Ed è questo un miracolo che noi vediamo quotidianamente, nel senso che condividendo quello che il Signore fa con noi e quindi quello che noi abbiamo in mano, ricondividendolo con Lui, dopo alla fine vediamo che il Signore parla ai cuori di tante persone. Per questo, prima di fare questo podcast, veramente ho invocato lo Spirito Santo su di me, perché potessi dire le parole giuste che toccano il vostro cuore, e su di voi che ascoltate, perché davvero qualsiasi cosa io dica, spero che vi arrivino le risposte che voi cercate, ai desideri grandi che avete nel cuore, alle domande grandi che avete. Allora, il primo punto che spesso io e Francesco riscontriamo e non è tanto non trovare le risposte alle grandi domande, ai grandi desideri, ma è proprio non avere le domande, cioè non farsi le domande giuste, perché troppo ubriachi, lasciatemi passare questa parola, dalle cose da fare, dagli obiettivi da raggiungere, e stressati. Cioè lo stress viene da un'aspettativa di quello che dovresti essere, dovresti raggiungere. Lo stress viene sempre quando qualcuno sta nel fare. Facciamoci caso, quando io sono stressata, quando devo fare tante cose o quando ho delle aspettative su di me, o gli altri hanno delle aspettative su di me che io però mi carico addosso, cioè io le accetto su e me le metto addosso. Quando invece sono nell'essere, nel vivere qualcosa appieno, non cado nello stress, ma quando sono nell'essere, quando vivo una vita piena, appunto, vivo il presente, e questo vivere il presente allontana qualsiasi tipo di stress. Cioè, quando vivi il presente, quando sei invece di fare, non c'è più stress. C'è una grande differenza. Io faccio sempre questo esempio perché è la mia esperienza di insegnanti che ho conosciuto in varie nazioni. Abbiamo abitato 3 anni in Francia, 7 in Germania, e sono quasi 7 anni che abitiamo in Italia, e ho studiato pedagogia, quindi insomma è stato un confronto sia all'università sia con tanti insegnanti dei nostri figli, sia in vari tirocini che ho fatto anche all'estero, eccetera eccetera. E anche dal punto di vista di essere genitori, cioè c'è chi fa l'insegnante e chi è un insegnante. Di solito chi fa l'insegnante ha 2 estremi: o non gliene frega assolutamente niente se non lo stipendio alla fine del mese, proprio sta lì in maniera passiva, oppure è sotto stress. Cioè chi dice che gli interessa veramente tantissimo perché la sua materia, non lo so, c'è un insegnante di Chiara, che non è proprio l'insegnante di Chiara, è l'insegnante del fidanzato di Chiara, nostra figlia, che praticamente va a scuola con un trolley pieno di roba, pieno di fogli, di carte, di libri, di cose. Cioè va a scuola col trolley, e io una volta l'ho incontrata nel parcheggio del liceo e dico: ma questa pazza starà partendo. Chiara mi racconta invece che questa prof va in giro con sta valigia a scuola. Dico: ma allora io l'ho incontrata, io pensavo fosse una persona in partenza, invece no, lei vive tutti i giorni col trolley a scuola, al liceo, benissimo. Cioè fa una vita sotto stress questa donna, poverina, facciamo una preghiera per lei. È una vita stressante dove vive un'ansia allucinante che trasmette ai suoi alunni, che ovviamente la odiano. Ma come una persona così appassionata alla sua materia, fa latino, questo giusto per confermare tutti i preconcetti che ha mio marito per chi studia lettere antiche, vi potete offendere, non c'è problema, come fa una persona così appassionata a una sua materia a far odiare la sua materia ai propri alunni? Il motivo è semplice: che lei, io ci credo che la ami la sua materia e ci tiene che i suoi alunni siano preparati, soltanto che invece di stare nel fare, invece di stare nell'essere, nel fare. Cioè invece di trasmettere, vivere, godersi quello che lei, la sua passione e il suo interesse, e quindi trasmetterlo ai ragazzi, lo vive con un'ansia da prestazione. E quindi la odiano tutti, ed è fino a diventare ridicola, perché andare in giro col trolley tutti i giorni a scuola è un po' ridicola. C'ha una valigetta che io neanche quando volo ho una valigia così, quindi è un po' ridicolo. Cioè, quando trasloco uso quelle valigie, è un po' ridicolo. Ecco, quindi ci sta innanzitutto questa differenza tra il vivere una vita piena o il fare finta di, cioè fra il fare mille cose e fra l'essere. Perché metto insieme l'essere col vivere una vita piena? Perché vivere una vita piena non è una cosa che a un certo punto così d'amblè pluff e tu vivi una vita piena, oppure fai una cosa per la quale pluff adesso sì, non è così, è qualcosa che tu costruisci giorno dopo giorno. Faccio un esempio: se tu non studi, rimaniamo sullo studio e gli alunni. Allora, se tu non studi oggi, domani, dopodomani, sembra alla fine che ottieni più o meno gli stessi risultati di chi studia. Cioè, alla fine quello prende 8 e tu prendi 6,5. Cioè, che ti cambia? Più o meno stiamo là. Se fra 3 mesi tu continui a non studiare, tu non prenderai più 6,5, prenderai 5,5. E lì ti fa differenza, perché 5,5 vuol dire che ti rimandano, e continuare a prendere 8 vuol dire che stai a posto e vai liscio. Se tu continui e perseveri in questa strada, vuol dire che tu prenderai 2 e il tuo amico prenderà 8,5. Vuol dire che il tuo amico sta a posto, il pomeriggio esce, e invece tu, che prima uscivi perché non studiavi, stai proprio nella cacca. E so guai, nel senso che ti crea un problema, che se ti rimanda dopo devi studiare tutta l'estate. Ecco, questo esempio stupido che possiamo fare anche per la castità. Cioè, se tu vivi in castità con la tua ragazza e il tuo amico non vive in castità con la sua ragazza, il punto di partenza sembra che il tuo amico si diverta di più e la loro storia è più divertente. Andando avanti diventa più o meno simile, non succede niente ancora di grave, ma andando ancora sempre più avanti invece accade che vi trovate in due punti completamente diversi. Cioè che tu stai costruendo forse questa cosa della castità, forse, dico, non lo do per scontato mai assolutamente, perché poi ci sono tanti tipi di castità, ho fatto un esempio un po'... tu magari stai usando questa castità per vivere una relazione molto più profonda, una relazione dove si allena la tenerezza, una relazione dove si punta in alto, una relazione dove si sta verificando se tu ti vuoi giocare la vita con me sì o no. L'altro invece si è divertito e basta. Sì, magari si vogliono bene sicuramente, non sono persone superficiali, però non è che si fanno queste domande. Ecco, sebbene il punto di partenza può sembrare molto simile, e andando avanti sembra simile, ma ti rendi conto già che non è proprio la stessa strada. Andando ancora più avanti, sono due strade completamente diverse. Cioè, arrivi in due punti molto diversi. Uno sta al mare a godersi l'estate, quello che non ha studiato studia latino e deve pagare qualcuno per farsi dare ripetizioni. Quello che ha vissuto in castità, magari dopo un anno e mezzo di fidanzamento, capisce che la sua vocazione è sposarsi e decidono di farlo, e l'altro invece non sa bene che deve fare, sta mezzo in crisi, comincia a divertirsi molto di meno perché dopo un anno e mezzo si è anche rotto. Ecco, quindi ti trovi in punti molto diversi. La domanda è questa: tu che cosa ci vuoi fare con la tua vita? Perché tu la tua vita la puoi sprecare, oppure la tua vita la puoi vivere in maniera piena e renderla eterna. Come l'ho sparata, ma adesso vi spiego che la mia sparata non è troppo grossa, cioè ha un fondo grande di verità. Mo ci arrivo piano piano, spero di riuscirci ad arrivare. Nella mia testa ci sono tante cose, adesso provo a metterle insieme, spero di riuscire a ordinarle. Innanzitutto la domanda è questa: tu ti sei mai fermato a chiederti cosa vuoi dalla tua vita, che cosa ci vuoi fare con la tua vita, oppure stai andando avanti a ruota a laurearti, studiare, laurearti, il lavoro, la casa, andare a vivere da solo, la fidanzata, non lo so, sposarti, il mutuo, le vacanze? Cioè, tu ti sei mai chiesto che cosa ci vuoi fare con la tua vita? Innanzitutto, cioè non lo diamo per scontato, se te lo sei mai chiesto. Uno. Due. Ci sono due opzioni. Puoi vivere la tua vita così, come va, come passa, divertendoti anche tanto, non è che vivi triste e sconsolato. Oppure puoi scegliere di vivere, di cercare una verità della tua vita, cioè di spenderla per qualcosa, cioè di donarla per qualcosa di grande. Dici tu, ma perché dovrei farlo? Perché ti do una brutta notizia, che forse è bella. Quello che tu hai è quello che tu doni, cioè quello che tu doni è quello che ti rimane. Per esempio, il tempo che tu hai speso per studiare è quello che ti rimane nella vita. Il tempo che tu hai buttato col tuo amico ad ascoltarlo 100 volte perché fa l'ambiguo e non arriva mai da nessuna parte e continua sempre a far il cretino, è quello che ti rimane nella vita. Cioè tu sei un amico, tu sei un vero amico, questo è quello che ti rimane nella vita. Il tempo, oppure i soldi che tu hai dato al tuo vicino di casa perché durante il Covid, perché ha perso il lavoro, è quello che ti rimane nella vita. Quella persona ti guarderà sempre con quell'amore di essere stata amata da te, e tu sei una persona che ha amato, e questo ti rimane nella vita. Tu sei questo. Allo stesso modo anche le cose brutte, se tu hai fatto uno screzio, finché tu non ripari a quella cosa, tu sei uno che è una persona, come direbbe Rebecca, un bruttaccio. se tu sei stato avaro e ti sei approfittato al lavoro di qualcuno, tu sei, cioè, ti rimane quello. Ecco, la domanda quindi comincia da qua. Tu nella tua vita che cosa ci vuoi fare? Vuoi vivere, vuoi spendere la tua vita per qualcosa di veramente grande? Oppure invece così vai un po' dove ti porta il cuore, oggi mi porta qui, oggi mi porta a fare questa cosa, e trovare sempre un nuovo interesse, sempre qualcosa di stimolante, sempre un posto nuovo, sempre persone nuove, una ragazza nuova, sempre qualcosa di stimolante. Ma cos'è che tiene in vita la tua vita? Mo sembra un gioco di parole. Cos'è che rende piena la tua vita? A me è successo questo anche a Francesco, che a un certo punto noi avevamo delle vite in cui dicevamo: sarò felice quando? Sarò felice quando finirò l'università, sarò felice quando avrò capito, quando avrò il fidanzato, sarò felice quando avrò capito se lui è l'uomo della mia vita, sarò felice quando capirò la mia vocazione, sarò felice quando avrò un figlio, insomma, andando avanti, diceva Francesco: vabbè, ma tu ti lamenti perché lavori all'università, ma vedrai, sarai felice quando diventerai professore. È diventato professore, dice: sì, ma io non vedo sta felicità. Quando abbiamo raggiunto un po' tutto, cioè l'università finita, i figli sposati, avere un buon lavoro, raggiungere il massimo della carriera, anche economicamente eravamo messi abbastanza bene finalmente, arrivati al massimo abbiamo detto: sì, vabbè, quindi che ci dobbiamo fare? La nostra vita rimaneva vuota. Eppure, cioè, non ci abbiamo messo stupidaggini, abbiamo puntato in alto, ci abbiamo messo cose grandi e ci siamo chiesti: ma cos'è che rende piena sta vita? E io ti chiedo, no, cos'è, come si, quanto è grande quel vuoto? Questo lo dico sempre alla presentazione del libro Tromba Amica. Cos'è che... cos'è quel vuoto che senti? Cioè tu dici: sarò felice quando mi sarò laureato. Poi ti laurei e ti manca qualcosa, senti un vuoto. Sarò felice quando ci avrò la ragazza. Cioè la ragazza, però dopo un po', sì, è bello, però dopo un po' t'abitui, ti manca qualcosa. A parte che magari è tutto bellissimo, a un certo punto diventa meno bellissimo, però ti manca, cioè non è abbastanza. Sarò felice quando avrò, mi sarò sposato, sarò felice quando avrò i figli, eccetera, eccetera. Però tu realizzi tutte queste cose e sembra che sono una piccola cosa che cade dentro una cosa infinita e quindi non si riempie mai. Cioè che tu ci metti cose grandi, io ci metto cose, ci ho messo cose grandi, ma non si riempiva mai. E allora io quando faccio sempre questo esempio della bottiglia d'acqua, no? Prendo una bottiglia d'acqua e dico: allora, quanto è grande sta bottiglia? Mezzo litro. Quanta acqua ci vuole per riempire mezzo litro d'acqua? 500 ml, no? Mezzo litro. Quanto ci vuole per riempire il tuo vuoto, il mio vuoto, che ci mettiamo cose così grandi e non si riempie mai? Alla fine concordiamo tutti nel dire che è infinito, cioè è illimitato questo vuoto. E quindi ragione vuole che soltanto l'infinito lo può riempire. E qui nasce la domanda per cui faccio il podcast oggi: e che cosa vuol dire allora riempire questo infinito, vivere una vita piena, cioè riempirla? Nella pratica arriviamo a questo punto, però diciamo l'episodio del podcast è per spiegare un po' che cosa vuol dire però nella pratica sta roba. Adesso io ci provo, non è proprio semplice, perché è una cosa che io vivo, però tradurla in parole non è proprio così ovvia. Allora, partiamo da cose più piccole e più semplici. Quando è che tu ti senti pieno? Cioè, quando è che la tua vita si sente completamente piena e anche se ti rimangono i tuoi guai, tu comunque ti senti a bene così, ti senti a posto così, non senti più quel vuoto? Ti faccio questa domanda, scrivitela, pensaci, dopo che hai ascoltato il podcast, metti in pausa, prova a rispondere tu, prenditi del tempo oggi per stasera, invece di guardare magari un film, dici: no, stasera faccio silenzio e provo a pensare a quei momenti in cui mi sono sentito pieno, in cui non avevo bisogno di nient'altro. che possono essere tanti momenti. Io vi faccio la lista di quelli che mi sono venuti in mente a me. Allora, mi sono venuti in mente momenti di grandissima gioia. Per esempio, la gioia più grande della mia vita, veramente in assoluto, proprio che non batte anche la nascita dei figli, pensate. Veramente è stata per me la gioia più grande della mia vita e anche Francesco vi potrebbe dire lo stesso, anche per lui è stato così, quando lui mi ha chiesto di sposarlo. Anche se io ero veramente molto piccola, avevo 19 anni, me l'ha chiesto dentro la fiesta, dentro la macchina vecchissima, sotto casa, con la pizza al taglio in mano perché non ci andava di salire su a casa mia, dove condividevo la casa con altre studentesse. Quindi ci avevamo sotto casa, dopo un incontro con Don Fabio Rosini a Roma, avevamo sta pizza in mano col supplì e una Coca-Cola e in macchina cercavamo di arrabattarci per mangiare la pizza, per chiacchierare un po', faceva un freddo cane, era il 2 gennaio 2005, faceva veramente tanto freddo. E lui il giorno dopo sarebbe partito, la mattina dopo sarebbe partito per Zurigo, dove faceva il dottorato di ricerca, e io sarei rimasta a Roma. E quindi in quella serata lui a un certo punto se ne esce fuori, cioè così comincia a piangere e si commuove. Io dico: "Ma Dio, ma che sta succedendo?" Cioè, sì, avevamo parlato di matrimonio, ma tu con me che ci vuoi fare? Diciamo, questo era il tema. Ma giusto per capire questa relazione, tu come la vuoi vivere? Perché dopo un anno e mezzo che stiamo insieme, facciamoci due domande. Perché tanto divertimento in una storia a distanza, vi garantisco, non è che ce n'era poi tantissimo. Quindi, dove vogliamo andare a parare? Però era giusto per mettere in chiaro delle cose e dirle anche ad alta voce. E invece il mio fidanzato parte, si commuove, dice. E mi dice: "Mi vuoi sposare il 3 ottobre?" Il 4 ottobre mi aveva chiesto, il 4 ottobre di quest'anno ad Assisi. Io, oh, sono rimasta, ve lo giuro, non me lo potevo aspettare, ma assolutamente. Cioè, parlavamo di con me che ci vuoi fare, ma arrivare a una proposta di matrimonio mi sembrava anni luce lontana come cosa. Io sono rimasta scioccata e ovviamente gli ho detto di sì, no? E non ci ho dormito tutta la notte, cioè avevo veramente una paralisi facciale di gioia. Ecco, per me, i miei problemi erano rimasti gli stessi, però io veramente lì ho ufficializzato l'aver capito la mia vocazione. E per me era la cosa più importante, ed è ancora la cosa più importante della mia vita, cioè veramente capire dove mi devo giocare la vita. Poi dopo c'erano state tante altre cose che avevo capito, ma cioè non capivo che il Signore mi aveva detto nel cuore, nella preghiera, in tanti momenti della mia vita, ma non potevo pensare che tutte quelle cose sarebbero state implementate nel nostro matrimonio e che il nostro matrimonio sarebbe diventato quello che è oggi, che avrei avuto 4 figli, che ci sarebbe stato 5 pani e 2 pesci, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi un momento di fortissima gioia è stato per me un momento in cui mi sono sentita veramente piena. Anche la gioia di sapere di essere incinta o la nascita di un figlio sono delle cose grandissime, davvero. Oppure delle cose più semplici che sono stati comunque per me molto grandi, in cui mi sono sentita di vivere, mi sono sentita davvero piena, non avevo bisogno più di nulla. Nella mia lista ho scritto quando, cioè mi è venuto in mente, non l'ho scritto veramente, non credete alle mie parole, mi è venuto in mente pensando, siccome molti mi hanno fatto questa domanda, a come renderla concreta, quindi ho pensato alla mia vita, quando qualcuno, anche oggi, tipo ieri mi è successa questa cosa, quando una persona, amica, mi ha ascoltato, mi ha voluto bene, e anche se eravamo lontane con una videochiamata, io ho sentito proprio un abbraccio fortissimo. Cioè, ho sentito che anche potevo essere la persona peggiore del mondo, però no, in quel caso non ho raccontato dei guai, ho raccontato una sofferenza, un dolore, e l'essere stata così accolta, amata, per me è stato, cioè, non c'era bisogno che quel dolore non lo sentivo più. Non era importante, cioè continua a esserci, ma non era cioè non è proprio importante. Quel sentirmi amata mi ha fatto sentire completamente piena, piena. Cioè, e quindi anche supera anche il dolore magari o la sofferenza di aver pensato quella cosa, eccetera. Cioè, quindi l'essere stata amata da qualcuno in maniera vera, autentica, mi ha fatto sperimentare una vita piena. E poi l'ultima cosa che posso dire, mi sento di vivere, sento questa pienezza anche quando mi dono, quando c'è qualcuno a casa nostra ad ascoltare, quando faccio la presentazione per esempio del libro, dove mi sento veramente di dare tutto quello che sono, cerco di condividerlo con chi c'ho davanti. Quando facciamo Rete Labora, che vuol dire per noi aprire casa, aprire i cuori, casa fisicamente, ma veramente è dare tutto, pensando che tutto quello che noi abbiamo, dalla casa al cuore, ai figli, alle risorse economiche, le risorse fisiche, la macchina, quello che abbiamo ascoltato, quello che è la nostra esperienza, quello che ci è successo, le persone che ci hanno voluto bene, le persone che ci hanno voluto male, tutto diventa a servizio dei ragazzi che in quel momento sono lì. È tutto completamente per loro, totalmente, senza nessuna riserva di nessun tipo. E quindi questo donarmi, che può essere può essere in Rete Labora, può essere nello scrivere un libro, può essere nello scrivere una newsletter, può essere nel fare il podcast, può essere nel presentare il libro, può essere nell'ascoltare una persona che sta a casa nostra, in un ritiro, eccetera, eccetera, eccetera. Per me non c'è differenza. L'unica differenza è che se devo parlare davanti a tante persone mi stressa come mi devo vestire. Ecco, l'unica cosa, adesso lo dico così, la prossima volta mi sono sbugiardata davanti a tutti. Ecco, l'unica cosa che mi cambia di tutte queste cose è che se devo parlare davanti a tante persone mi stresso, perché è un'ansia da prestazione che dovrei essere vestita meglio, ecco. E invece poi alla fine io non ce la faccio. Io sono un jeans e una maglietta. Al massimo posso mettere un pantalone più è carino. Però questo è il massimo, cioè non, e ho deciso infatti chi è venuto alla presentazione del libro ha visto che sono così come nella vita di tutti i giorni. Ecco, quindi queste esperienze mi fanno sperimentare quella pienezza. E questa cosa qua, condividendola con voi, mi fa sentire piena. Mi fa sentire piena perché mi fa sentire che tutto questo non è solo per me. E donandolo a voi, come ho detto prima, cioè ti rimane quello che dai. Quindi donando agli altri qualcosa, io veramente è quello che mi rimane. È quello che mi rimane. E ricevendo dagli altri qualcosa, e ho ricevuto veramente tanto nella mia vita, ed è quello che mi rimane. Veramente è quello che mi riempie, quell'amore gratuito, vero fino in fondo. Ecco perché vi faccio tutto questo discorso, sia perché per parlare di che cosa significa vivere una vita piena in un modo concretissimo, quindi per riassumerlo, io lo riassumerei così: cioè, io mi sento piena quando c'è qualcuno che mi ama e che c'è per me per sempre. Cioè che non c'è per me un minuto e poi c'ho da fare, non c'è per me in cambio di, quindi non è gratuito, ma c'è per me, punto. Come se fosse infinito, cioè un amore infinito, cioè ricevere, sentirmi amata in un modo infinito, cioè incondizionato e illimitato. E quando io ci sono per qualcuno o io faccio qualcosa per qualcuno, nella stessa modalità, cioè con un per sempre, cioè in maniera incondizionata, illimitata, senza tenermi qualcosa per me, ma dando completamente quello che sono. Ecco, queste riflessioni per me sono particolarmente forti durante la Quaresima, perché queste domande, non lo so, la mia terapeuta dice che per te la quaresima, mi ha detto l'altro giorno, Ale, comunque per te la quaresima è sempre una svolta, cioè non lo so perché, ma è sempre un momento di cambiamento. E lo so io il perché è perché vivendo magari il digiuno, che non è che vivo moltissimo, non pensate che io faccio sta vita di digiuni, la preghiera, l'elemosina, ma soprattutto veramente cercando di... quello che questa quaresima sto vivendo di più è proprio il silenzio, cioè sto vivendo molto il silenzio, di stare col un silenzio in cui proprio gusto quello stare col Signore e quello e mettermi in ascolto, perché è veramente un momento di grandi cambiamenti e quindi non voglio rovinare l'andazzo, nel senso non voglio metterci le mani e rovinare troppo quello che il Signore sta pensando per me e per noi, ma voglio piuttosto ascoltare e metterci magari molto più tempo, ma ascoltare il Signore fino in fondo. Quindi è un sto scoprendo in questa quaresima proprio un silenzio, questa cosa qui. E questo silenzio fa raffiorare delle domande grandi come questa, esistenziali, cioè di vivere una vita piena, che molto di questa domanda è già stata risposta nella mia vita, però non è detto che una volta risposta è definitiva, perché la vita evolve, va avanti, ci sono degli imprevisti, ci sono delle cose, soprattutto col Signore, ma anche senza il Signore, ci sono delle strade inaspettate che si aprono e delle strade inaspettate che si chiudono. E questa cosa qua è un'occasione per riscegliere, perché la relazione con Dio, come con Francesco, noi ci siamo scelti a 19 anni e lui ne aveva 27. Ma oggi io non ho più 19 anni, non sono più quella ragazzina insicura, timida e non lo so, con tanta grinta, però poca autostima, non so che cosa. Io sono una donna, sono una madre, ho viaggiato per il mondo, parlo tante lingue, sono un'altra non sono quella ragazzina del paese innocente, sono un'altra persona nel bene e nel male. E anche Francesco è completamente un'altra persona da quello che io ho conosciuto. E questo implica dopo un riscegliersi costante, perché cambiamo, perché siamo diversi. Così col Signore. Ecco, io lo capisco perché ho avuto questa veramente grazia di sposarmi giovane, però con i lati negativi di questa cosa, che ovviamente tutti pensano a quelli positivi, siccome quasi ma la maggior parte delle persone si sposano dopo i 30 anni, nessuno sa quelli negativi, che vi garantisco ci sono e non sono pochissimi. Ci sono tanti risvolti negativi, ecco. Uno dei risvolti negativi è che ti devi riscegliere, e che non è proprio scontata questa cosa, perché siamo molti diversi e non ti devi riscegliere una volta, ma diverse volte, cioè mentre da 40 anni a 50 anni forse si cambia di meno, da 20 a 30 si cambia tanto, e quindi c'è tanto da riscegliersi, ecco, c'è molto da riscegliersi. E anche col Signore è così, perché la mia relazione con Dio, quando avevo 11 anni e ho incontrato il Signore, non è più la relazione che oggi ho con Dio. Io oggi magari ho una relazione in cui, dopo aver fatto tanta esperienza dell'amore del Signore, ho più fiducia, sto più in ascolto, perché so che stare in ascolto mi porta di più al Signore. Sto più zitta. Per esempio, sono diventata grande, sono diventata più matura, e anche nel modo di relazionarmi con Dio c'è un riscegliere, è un riscegliere una relazione e viverla in maniera anche diversa da prima. E anche il Signore con me si relaziona in maniera diversa. Cioè, mentre all'inizio, quando l'ho incontrato, delle piccole cose erano cose per me eclatanti, oggi quelle piccole cose eclatanti sono ancora le vivo così, però la cosa più forte non è la cosa eclatante successa, una provvidenza, un incontro, una situazione, ma ha molto più profondo, cioè ascoltare proprio l'indicazione, cioè il Signore che mi indica una strada dove dare la vita, cioè non è soltanto un ricevere, ma è un ricevere e offrire la vita insieme a Cristo, in Cristo. Beh, sono cose forse di complicate che da spiegare a parole, però non è soltanto un lasciarsi amare. Ma un lasciarsi amare in cui per lasciarmi completamente amare, mi incontro con Cristo e voglio stare con Lui e voglio donare la vita insieme a Lui. Ecco, c'è una scelta molto più grande, consapevole di dono. Bene, questa cosa della Quaresima è proprio il tempo giusto per farsi questa domanda. Perché dovremmo fare il digiuno? Perché dovremmo vivere la preghiera e l'elemosina? La Chiesa ce lo chiede in maniera forte questa roba. Proprio per fare spazio. Spazio a che? Spazio al Signore, spazio a quelle domande che ti mette il Signore nella coscienza. E per fare, e tutto questo ha un fine, cioè per fare un passaggio di vita, dove per vivere un per sempre, quell'amore pieno, ho detto che l'amore pieno è quando tu ti senti amato incondizionatamente, illimitatamente, senza volere nulla in cambio. Quindi lo possiamo dire per sempre, nel senso tutto, tutto infinito. Quindi, o quando tu lo fai verso gli altri, questa roba qui ti fa vivere una vita piena. Almeno questa è la mia conclusione che condivido con voi. E la Quaresima ti porta con queste cose a fare spazio per fare queste domande, per arrivare dove? Quello che sono arrivata io e a capire è per arrivare a questo passaggio di vita dove per vivere una vita piena, cioè per vivere per sempre, devi morire. Questa è la brutta notizia. Morire a tutte quelle cose che ti hanno detto che ti avrebbero reso felice, che ti hanno detto che ti avrebbero reso una vita piena, che ti hanno detto che ti avrebbero portato in posti meravigliosi, che te l'hanno detto, però che invece spesso può essere, come mi è successo pure a me, che ti ritrovi a vivere quello e a ritrovarti che è proprio queste cose che ti avevano detto che ti avrebbero portato alla felicità, che invece ti stanno chiedendo qualcosa. Che ti stanno chiedendo il tuo tempo, che ti sta chiedendo le tue migliori energie, che ti sta chiedendo gli anni migliori della tua vita, che ti sta chiedendo la vita invece di dartela. E quindi la Quaresima è come vedere oltre, cioè come vedere come si fa a vivere in maniera piena, quindi in un modo per sempre. Come si fa? Come si fa? Si fa che bisogna morire, cioè bisogna cambiare, la Quaresima inizia con convertiti e credo al Vangelo il giorno delle ceneri, cioè bisogna morire vuol dire bisogna cambiare modo di vedere le cose, cioè morire vuol dire morire per fare cosa, cioè morire vuol dire fare verità. Morire vuol dire ammazzare, lasciatemi passare sta parola. Quelle cose che ti stanno chiedendo la vita invece di dartela. Morire vuol dire dire basta, chiudere, e non dare più vita a tutte quelle cose che ti impediscono di fiorire nella vita. Cioè, io conosco persone che vorrebbero vivere una vita piena, desiderano per esempio sposarsi, fare dei figli, ma lavorano 10 ore al giorno. Ragazze bellissime, mi viene in mente una ragazza meravigliosa che conosco benissimo, una persona stupenda, veramente esteticamente stupenda, interiormente di più, che ha sempre avuto tanti ragazzi, quindi problemi di ragazzi non ne ha mai avuti, ma ha speso la sua vita per lavorare. Dopo 40 anni dice, ma è delusa, ha una vita vuota. Ma non perché lei è vuota, ma perché ha speso la sua vita per quella cosa che gli avevano detto che le avrebbe dato la felicità, che gli hanno detto che l'avrebbe resa a posto, cioè che dopo stava a posto, ma che invece gli ha succhiato la vita, che l'ha fatta morire. Invece La Quaresima è fare verità. E fare verità. E trovare il posto giusto e reale alle cose. E far morire, e quindi non dare più vita a ciò che ti fa morire a te. Non so se mi sto spiegando, io spero di sì. Non ascolto le vostre risposte mentre faccio queste domande. Però capite che voglio dire? Cioè la Quaresima è un tempo per far morire tutto ciò che ti è di intralcio a vivere una vita piena. Tutto ciò che ti è di intralcio a stare veramente con te stesso. Tutto ciò che ti è di intralcio nella relazione con Dio. Tutto ciò che ti è di intralcio a quello che tu vuoi veramente dalla tua vita. Questa è la Quaresima. Cioè, se non succede questo, abbiamo passato altri 2 mesi così. Cioè, è uguale, è stata primavera. La Quaresima invece serve a questo. E perché tu dovresti far morire tutta sta roba? Per vivere per sempre. Perché se tu accetti di cambiare sguardo e di fare verità, e il digiuno, la preghiera, l'elemosina, il silenzio ti aiutano a fare verità, a chiamare le cose per nome. Se tu accetti di fare questo e chiami le cose per nome, dopo poi la tua vita magari si svuota ancora di più di tante altre cose, ma quello che ti rimane, quello che mi è rimasto a me, è stato la fiducia. Cioè aver riconosciuto tante cose che io chiamavo vere, le ho riconosciute dannose invece, proprio l'opposto. Certe volte mi sono ritrovata, oppure che avevano un posto sbagliato, cioè che non erano prioritarie, ma erano cose secondarie che io vivevo come importantissime, oppure a parole non dicevo che erano importantissime, ma con i fatti, con il mio tempo, le mie energie, il mio cuore, il mio cervello stava là. Quindi aver fatto verità mi ha destabilizzato forse ancora di più, nel senso che mi ha svuotato ancora di più, e dico vabbè, ma allora Signore, cosa devo fare? Sono entrata come in un sabato santo, dove il Signore sta operando, dove il Signore va agli inferi, dove il Signore ti viene a raccogliere agli inferi, dove stai, e lì fai verità per portarti a vivere una vita piena, il per sempre, l'eternità. Perché noi, il vuoto che sentiamo è perché noi siamo impastati di eternità. Noi non siamo soltanto fatti dei geni di mamma e papà. Noi siamo fatti dei geni di mamma, di papà, più l'alito di Dio, il soffio dello Spirito Santo. E questo, è per questo che, anche se non sei credente e stai ascoltando sto podcast, è questo il vuoto che senti, questo è l'infinito vuoto che non si riempie mai che senti, perché c'è un soffio divino dentro di noi, siamo impastati di infinito, abbiamo un pizzico di Dio, siamo a immagine e somiglianza di Dio, siamo fatti di un infinito dentro. Quindi una volta che tu vivi questo fare verità e muoiono tanta roba, tante cose prendono il posto giusto e reale, a me mi è rimasto di fidarmi, mi è rimasta la fiducia di cominciare a pensare che non sono qui per caso, anche se non sono nata dopo 10 anni d'attesa, ma invece anzi sono nata per sbaglio, che sono fatta per qualcosa di veramente grande. Cioè una fiducia in cui è un momento che è proprio il sabato santo, in cui tu non vedi una mazza, non succede nulla, soltanto sono morte delle cose, soltanto hai fatto verità, chiarezza, ordine, però non è che è successo niente. E il sabato santo ti rimane la fiducia, ti rimane la fiducia che non sei un errore, che anche se non sei stato amato nella tua infanzia, anche se hai vissuto un'infanzia tremenda, anche se non ti ha calcolato mai nessuno, anche se c'hai 40 anni e ti senti che hai fallito tutto, anche se, non lo so, non puoi avere figli e questa cosa ti casca addosso, anche se non lo so che cosa ti è successo nella vita, tu sei amato, questa è la verità. Questa è la verità a cui tu devi rinascere. Che tu sei amato. Che io sono amata e in questa fiducia puoi sperimentare la Pasqua. Questa è una fiducia in cui nel mentre il Signore opera e mette le mani, e questa è la Pasqua del Signore. Vivere una vita piena vuol dire fare Pasqua, vuol dire vivere per sempre, cioè vuol dire vivere il per sempre. Non so come lo posso spiegare. Vivere come un dono ricevuto, vivere il dono ricevuto e vivere come un dono ricevuto, cioè vivere un costante ricevere amore, un costante dare tutto te stesso. Questa è la Pasqua del Signore, questa è la vita piena. A questo serve la Quaresima. È per questo che la Chiesa ce la propina ogni anno, ogni santo anno. Ecco, io non so se sono riuscita a trasmettere quello che sto vivendo adesso, questo fare verità, questo morire a tante cose che sembravano fantastiche. Ho fatto degli esempi un po' più generali di quello che le persone, quello che raccolgo dei cuori dei ragazzi che mi parlano. E quello che sto vivendo io magari è più sottile, non è delle cose così grandi, di morire a cose così grandi o fare delle verità, trovare delle fare verità a cose così grosse. Magari sono cose più piccole, più delicate, del cuore. Però è sempre così, per tutti è così, per chi ha iniziato a camminare e per chi sta più avanti nel cammino. Ed è per tutti ritrovarsi in questo totale abbandono e fiducia, che è l'unica cosa che ti può permettere e che mi permette di vivere la Pasqua, di vivere quella pienezza del darmi e del ricevere quell'amore del Signore, di vivere veramente la vita piena. Quindi vivere una vita piena, per riassumere, vuol dire fare Pasqua. Vivere una vita piena vuol dire fare verità, chiamare per nome le cose, dargli il loro giusto posto, vivere un amore ordinato in cui prima si riceve l'amore dal Signore e dopo si dona, e diventare un'offerta, cioè diventare una vita amata e una vita che ama. Questo è dove sono arrivata io, ragazzi, e che oggi ho voluto condividere con voi. Condividete anche voi con me, in maniera a cuore aperto, su Instagram. Condividete anche voi ciò che per voi è vivere una vita piena e ciò che vi suscita tutto questo discorso che abbiamo fatto insieme, cioè che l'ho fatto da sola pensando a voi e avendo tanti di voi davanti ai miei occhi, davanti agli occhi del cuore. Io vi lascio, sono stata come al solito molto lunga, spero di non avervi annoiato e spero soprattutto che si sia capito quello che volevo dire, perché diciamo con Francesco è più semplice parlare in due e chiarirsi tante cose. Ci vediamo giovedì con il nuovo episodio di Real Men, super seguito, grazie per tutte queste per tutti questi ascolti. Venerdì con una nuova newsletter e lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. Ragazzi, buona settimana. Ragazzi, buona Quaresima. Col cuore sono con voi a vivere questa Quaresima. Finalmente quest'anno mi sento di viverla veramente, sono molto felice, anche se non ci sto capendo una mazza, però sono veramente di dove sta andando il Signore e cosa sta dicendo al mio cuore, ma sono veramente felice e piena di sapere di abitare nel cuore del Signore e di vivere questa Quaresima in maniera piena, cosa che non mi succede sempre, e capisco se molti di voi magari non la stanno vivendo così, però io sono felice, lo trasmetto per una volta con voi, che questa volta la sto vivendo in maniera molto bella, veramente in relazione col Signore, e vi auguro di vivere questo. Ciao ragazzi, buona settimana!